Ancora una volta vogliamo aprire la parola del Signore nella lettera, la prima lettera ai Tessalonicesi e leggeremo anche questa mattina dal versetto 17 del capitolo 2 fino alla fine del capitolo 3, cioè fino al versetto 13 del capitolo 3. Prima Tessalonicesi 2:17. Quanto a noi fratelli, privati di voi per breve tempo, di persona ma non di cuore, abbiamo tanto più cercato con grande desiderio di vedere il vostro volto. Perciò più volte abbiamo voluto, almeno io Paolo, venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. Qual è infatti la nostra speranza o la nostra gioia o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù Cristo quando Egli verrà? Sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. Perciò, non potendo più resistere, preferimmo stare soli ad Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e collaboratore di Dio nel Vangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Infatti, voi stessi sapete che a questo siamo destinati, perché anche quando eravamo tra di voi vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto, e voi lo sapete. Perciò anch'io, non potendo più resistere, mandai a informarmi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse risultata vana. Ma ora Timoteo è ritornato e ci ha recato buone notizie della vostra fede e del vostro amore. E ci ha detto che conservate sempre un buon ricordo di noi e desiderate vederci come anche noi desideriamo vedere voi. Per questa ragione, fratelli, siamo stati consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede, pur fra tutte le nostre angustie e afflizioni. Perché ora, se state saldi nel Signore, ci sentiamo rivivere. Come potremmo infatti esprimere a Dio la nostra gratitudine a vostro riguardo per la gioia che ci date davanti al nostro Dio, mentre notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto e di colmare le lacune della vostra fede? Ora Dio stesso, nostro Padre e il nostro Signore Gesù ci appianino la via per venire da voi. E quanto a voi il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi, per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi. Fin qui la parola del Signore, possa il Dio davvero illuminare i nostri cuori con la sua parola. Allora, stiamo parlando dei pericoli e delle risorse dei cristiani. E domenica scorsa vi ho fatto notare quali sono i pericoli ai quali sono sottoposti i cristiani e che rendevano Paolo, Silvano, Timoteo ansiosi per la condizione di questi credenti, questi giovani credenti a Tessalonica, e che li rendevano anche, li spingevano ad essere desiderosi di tornare al più presto da loro proprio per poter stare insieme con loro. Infatti, se i pericoli sono veri pericoli e se dobbiamo fare mente locale e considerarli in modo da non esserne sopraffatti, questo capitolo qui, questa parte che vi ho letto, allo stesso modo non parla solo dei pericoli, ma parla anche delle risorse che noi abbiamo. I cristiani, infatti, non vivono in un equilibrio precario, ma hanno, proprio a causa dei molti nemici e delle molte difficoltà che li combattono, delle risorse e delle armi che sono potenti. Abbiamo visto domenica scorsa quali erano questi pericoli. Ve li ricordo in modo veloce. Prima di tutto Satana, l'avversario, il tentatore. Poi abbiamo visto che Paolo parlava delle tribolazioni che procurano dolore, poi la ignoranza della verità intorno a Dio, intorno a noi stessi, l'ignoranza non tanto della teologia, ma l'ignoranza della verità intorno a Dio, intorno a chi è Cristo, intorno a chi siamo noi stessi, le lacune della nostra fede che poi procurano anche, che si accompagnano, come abbiamo visto domenica, alla presunzione e poi il peccato residuo, la corruzione che è dentro di noi. Questi sono veri, veri pericoli. Ora, questa mattina vi dicevo, guarderemo alle risorse o probabilmente cominceremo a guardare ad alcune delle risorse che sono qui menzionate, perché temo che non ce la farò ad esprimere tutto quello che è nella mia mente e nel mio cuore. Ma prima di iniziare a parlare delle nostre risorse, lasciate che vi dica alcune cose che devono essere tenute in considerazione. Ed è questo. Perché noi possiamo fare un vero uso delle risorse? Vi parlerò della risorsa degli uomini di Dio, delle risorse della parola di Dio, delle risorse della preghiera, della risorsa dell'opera dello Spirito Santo. Queste sono le quattro risorse che sono qui menzionate. Ma affinché possiamo fare buon uso delle risorse che sono a nostra disposizione, è necessario che tre condizioni si verifichino allo stesso tempo. Immaginatevi di avere un lucchetto con una combinazione. Ogni tanto li abbiamo, questi lucchetti, con una combinazione a tre numeri. Dovete mettere il numero giusto al posto giusto. Se mettiamo la combinazione 1, 2 e 3, se mettete 3, 2 e 1, non si aprirà, perché c'è un solo numero giusto al posto giusto. Ci devono essere i tre numeri giusti al posto giusto, e devono essere tutte e tre giusti, perché se ce ne sono solo due giusti e uno sbagliato, il lucchetto non si apre. Quindi queste tre condizioni devono essere tutte e tre verificate allo stesso tempo. Quali sono? Ve lo dico con tre parole, così ve lo ricordate: bisogno, conoscenza e uso. Dobbiamo avvertire prima di tutto il bisogno delle risorse che abbiamo, che abbiamo a disposizione. Dobbiamo renderci conto di avere bisogno degli uomini di Dio, bisogno della parola di Dio, bisogno della preghiera, bisogno dell'opera dello Spirito Santo. E se non avvertiamo questo senso di bisogno, questa necessità, non le useremo queste cose. Non potete convincere una persona o un animale a mangiare o a bere se questa persona è sazia o se non ha sete. C'è un proverbio in siciliano che l'ho sentito più volte menzionare da quando ero ragazzo, che quando l'asino non ha sete è inutile fischiargli. Evidentemente si usava fischiare per fare bere l'asino, ma se l'asino non ha sete è inutile qualunque stratagemma. Se noi non avvertiamo il senso del bisogno, noi non useremo le risorse. Questo è il primo, ma ce n'è un altro. Ed è la conoscenza. Dobbiamo conoscere, e non soltanto conoscerle nominalmente, ma conoscere per esperienza l'efficacia e come devono essere usate queste risorse. E quindi abbiamo la necessità di conoscere quali sono queste risorse e come le dobbiamo usare. E questa è la seconda dei numeri della combinazione, ma ce n'è una terza: dobbiamo effettivamente utilizzarle. Il problema con molti di noi è questo, Non che noi non sentiamo il bisogno e non che noi non sappiamo che cosa si deve fare, il problema è che noi non facciamo quello che sappiamo che dovremmo fare. E se non ci sono tutte e tre queste condizioni contemporaneamente verificate, non avremo beneficio e saremo alla mercé del diavolo, delle tentazioni che vengono dalle prove, alla mercé dell'ignoranza e alla mercé e in balia e trasportati dalla nostra stessa concupiscenza. Questo è importante. E lasciate che vi faccia un altro esempio, perché credo che trattenermi su questo non è una cosa da poco. Vi devo convincere, vi devo pressare sulla vostra coscienza, sull'importanza di utilizzare queste risorse. Per farvi capire come tutte e tre queste condizioni devono essere verificate e per stimolarvi a cercarle tutte e tre, immaginate questa situazione. Siete in vacanza e dovete andare a fare una passeggiata, come si dice, il trekking, in una zona che a voi è del tutto sconosciuta. Avete l'itinerario e tutto, e dove vi trovate vi danno, prima di partire, sapendo che dovete fare questa passeggiata, uno zainetto con quello che è necessario per questa passeggiata. Ci sono, che so, delle bevande, perché prima o poi vi verrà sete, ci sono degli alimenti, perché prima o poi vi verrà fame, e ci sono anche altre cose dentro questo zainetto che può essere utile per la passeggiata. Tra le cose che vi mettono, che vi hanno messo nello zainetto, c'è anche un antidoto perfetto per la puntura, contro la puntura di un insetto, che so, un ragno, immaginate, o uno scorpione che si trova lì. Mi dispiace che non c'è Francesco stamattina, si sarebbe divertito da questa illustrazione. Un antidoto perfetto contro la puntura di questo insetto, del veleno che vi può essere inoculato da questo pericolo, insomma, che c'è. E che cosa può succedere? Per esempio, può succedere che io vengo punto da questo insetto e io non me ne rendo conto. Magari penso che è una puntura di una zanzara. Sì, mi dà un leggero fastidio, ma lo trascuro. E allora che cosa succederà? Che io non uso l'antidoto e quindi muoio. Non c'è altra possibilità, perché è un veleno potentissimo. Il diavolo è un nemico potente, il peccato residuo in noi è un nemico potente, la forza delle tentazioni, delle prove, delle difficoltà ci può trasportare via, l'ignoranza è terribile, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, scritto nel libro del profeta Osea. E quindi se non ci rendiamo conto, se non avvertiamo, non capiamo di quanto è velenoso e pericoloso il peccato, non utilizzeremo l'antidoto. Potrebbe anche succedere che io mi rendo conto che sono stato punto, perché magari immaginiamoci che questo veleno è anche doloroso, allora mi comincia a gonfiare un bubone da qualche parte e io però non so quello che devo fare. Ce l'ho l'antidoto, è lì nel mio zainetto, però non me l'hanno spiegato, non lo so, vedo questa boccetta, dico che cos'è sta cosa, non lo so, e non ho la lucidità magari di leggere il foglietto illustrativo che mi spiega a che cosa serve. Che cosa succederà? Io non so che ho questo antidoto, non lo uso, risultato? Morto. Oppure potrebbe succedere una terza cosa, che io mi rendo conto che sono stato punto, che ho questo antidoto, che mi hanno detto che questo è un antidoto nel caso di puntura di questo insetto, però invece di, per esempio, inocularmelo con una iniezione, me lo bevo. E siccome è velenoso, io muoio ancora prima di quando sarei morto per quel veleno. Cioè lo uso male, o non lo uso come si deve, appropriatamente. Quindi comprendete che perché vi sto dicendo, e magari questa illustrazione è un po' troppo elaborata, normalmente non faccio queste lunghe illustrazioni, però lo sto facendo per farvi rendere conto che davanti a un pericolo, quando noi ci rendiamo conto che c'è questo pericolo, e questo pericolo c'è, dobbiamo conoscere di avere a disposizione delle risorse e dobbiamo utilizzare le risorse in modo appropriato. E per questa ragione che il Signore Gesù ha parlato della vita cristiana nei termini delle beatitudini, pensateci, le stiamo imparando a memoria. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. I poveri in spirito sono persone che sanno di essere povere, sanno di essere misere, che sanno di essere bisognose e che si rivolgono a Dio come fonte della propria ricchezza. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. L'afflizione, quando noi ce l'abbiamo, è qualcosa di cui abbiamo piena consapevolezza. E l'afflizione di cui si parla nelle beatitudini è il senso della nostra peccaminosità, cioè il senso del nostro rammarico per aver offeso Dio e quindi andare a Lui, che ci porta ad andare a Lui come rimedio per la nostra consolazione. E potremmo andare avanti, beati quelli che sono affamati e assetati della giustizia, perché saranno saziati. Questo è per questa ragione che il senso della nostra peccaminosità, il senso del nostro bisogno, il senso della nostra debolezza sono i prerequisiti per l'uso delle nostre risorse. In altri termini, vi devo parlare della preghiera, vi devo parlare della parola di Dio, vi devo parlare dell'uso dei uomini di Dio, vi devo parlare di queste risorse dell'opera dello Spirito Santo, ma se non sentiamo questa fame, se non conosciamo questo senso di povertà e di miseria, se non avvertiamo questo bisogno, noi non andremo mai a utilizzarlo. Non ci rivolgeremo alla parola di Dio se pensiamo di essere saggi in noi stessi. Non chiederemo aiuto a Dio perché ci doni il suo spirito se pensiamo di essere capaci di noi stessi e non avvertiamo potentemente il senso della nostra incapacità e impotenza. E così via. Quindi questo è quello che dobbiamo fare. Guardiamo dentro il nostro zainetto. Questo è il nostro zainetto, e cerchiamo di capire, di vedere quali sono le nostre risorse e usarle. Vi ricordate domenica scorsa come ho iniziato quando ho parlato dei nostri nemici? Ho citato il proverbio che dice che l'empio scappa senza che nessuno lo perseguiti. L'empio è una persona che ha una paura irrazionale, che ha paura di non si sa che cosa, scappa in modo inutile, ma coloro che possiedono la sapienza di Dio, c'è un altro proverbio, se avete la vostra Bibbia e volete seguirmi, leggetelo, prendetelo, se no ascoltate che ve lo leggo io. Proverbi 28:14, c'è un proverbio che generalmente non è molto ben compreso. Proverbi 28:14 dice: beato l'uomo che è sempre timoroso. E che cosa vuol dire qui? Beato quello che ha sempre paura di tutte cose, che appena sente un rumore scappa. No, il modo, la poesia ebraica è quella del parallelismo. E in questo caso c'è un parallelismo nella seconda parte di questo proverbio, che si chiama parallelismo antitetico, e che ci fa comprendere che questo senso in cui è usato l'aggettivo timoroso è il contrario dell'altro, di un altro aggettivo o di un'altra azione, ma chi indurisce il suo cuore cadrà nella sfortuna. Quindi beato l'uomo che è sempre timoroso, e il l'uomo timoroso è il contrario di colui che indurisce il suo cuore. Beato l'uomo che ha un cuore tenero, beato l'uomo che non ha un cuore duro, che ha un cuore sensibile, questo è il senso. E proprio per questa ragione, coloro che hanno un cuore sensibile, un cuore tenero, un cuore toccato da Dio, riconoscono i pericoli e hanno una reazione emotiva positiva al loro cospetto. Come ci si deve comportare davanti ai pericoli? Ancora una volta c'è un proverbio che però nel libro dei proverbi è ripetuto due volte. Ora, ci sono queste cose strane nella scrittura e a volte ci sono cose che sono ripetute più di una volta, e siccome noi crediamo che niente si trova a caso nella Bibbia, se è ripetuto due volte un motivo ci sarà. E qual è? Beh, probabilmente è particolarmente importante. Questo è: quando io vi dico a mia figlia una cosa e gliela ripeto un'altra volta, generalmente succede che è mia moglie che mi dice una cosa e poi me la ripete subito dopo un'altra volta, vuol dire che non me la devo scordare, poi io me la scordo ugualmente, questa è un'altra storia. Però quando noi ascoltiamo le cose due volte vuol dire che dobbiamo prestare attenzione. E lo stesso proverbio è ripetuto due volte, Proverbi 22:3 e Proverbi 27:12, le traduzioni sono leggermente diverse, ma e nell'originale mi è stato detto che sono praticamente identici. Proverbi 22:3: l'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. L'uomo saggio è una persona che guarda avanti, che è consapevole del male e del pericolo e prende delle precauzioni. Ora, ci crediamo veramente che il diavolo, che il nostro peccato, che la nostra ignoranza, che le prove della vita sono nemici, pericoli? E che cosa dobbiamo fare se siamo uomini e donne accorte? Dobbiamo nasconderci, dobbiamo prendere la situazione in mano e prendere le dovute precauzioni, metterci al riparo. Allora, ci crediamo veramente che questi pericoli sono veramente pericoli? Lo sapete se ci credete veramente? Se durante questa settimana scorsa, dopo aver ascoltato il messaggio della settimana scorsa, vi siete un po' inquietati, o se nelle ultime due settimane, ascoltando di questi pericoli, avete pregato un po' diversamente. Vi siete ricordati delle parole di Gesù che ci dice: Signore, liberami dal maligno? Avete cercato di investigare il vostro cuore riguardo alla presenza del male? Avete cominciato a leggere un pochino di più la Bibbia, o avete preso qualche buon libro perché avete detto: guarda, ci sono delle aree nella mia vita in cui sono ancora ignorante? O avete cominciato a sentire un senso di disagio a causa delle vostre debolezze e avete capito che forse siete in pericolo? Chi non l'ha fatto non ha un cuore che è stato toccato dalla parola di Dio. Magari domenica scorsa ve ne siete tornati a casa dicendo: che bel sermone, ma se non avete fatto nulla durante questa settimana, la parola di domenica scorsa è stata assolutamente inefficace. E non state agendo, come ci dice la scrittura, da persone sagge che hanno capito che c'è un pericolo e che vanno e che corrono ai ripari. Lo dico a voi, lo dico a chi ci sta ascoltando. Allora, lo prendiamo sul serio la parola di Dio, sì o no? E la smettiamo di sonnecchiare, la smettiamo di compiacerci e continuare a camminare come abbiamo sempre camminato, o vogliamo veramente ravvederci dei nostri peccati? Quali sono i rimedi? Allora, il primo rimedio è quello degli uomini di Dio. Prima Tessalonicesi, torno al nostro testo, e dice così, Prima Tessalonicesi 3, Paolo dice: noi mandammo Timoteo, nostro fratello e collaboratore di Dio nel Vangelo, per confermarvi e per confortarvi. Ora, se leggiamo bene la storia, se comprendiamo un po' che cosa è accaduto, dobbiamo, per apprezzare il senso di questo mandare Timoteo, eccetera, dobbiamo capire che cosa era accaduto. Vi ricordate che cosa era accaduto? Paolo, Silvano e Timoteo si trovavano a Tessalonica. A Tessalonica devono scappare perché i credenti, i giudei lì in qualche modo sollevano la città contro di loro. Devono scappare, vanno a Berea, lì predicano la parola di Dio. I bereani sono più generosi, ricevono la parola di Dio con premura, ma quelli di Tessalonica li perseguitano, arrivano anche a Berea e loro se ne devono andare. Paolo se ne va. Paolo va ad Atene e per un periodo di tempo Silvano e Timoteo rimangono lì a Berea, ma Paolo se ne va ad Atene da solo. Sapete la storia, nel capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, Paolo è ad Atene. Ma da quanto leggiamo qui, evidentemente una volta ricongiuntisi tutti e tre ad Atene, prima di partire per Corinto, Paolo acconsente di far andare Timoteo ancora una volta a Tessalonica. Quando leggiamo queste cose dobbiamo domandarci: sì, ma quanto sarà Tessalonica da Atene? Quant'è distante? Lo sapete quant'è? Da Atene a Salonicco o Tessalonica ci sono più di 500 chilometri. Che a quell'epoca non venivano fatti né con l'aereo né con la macchina, ma col treni veloci, ma si facevano a piedi, o comunque il viaggio era pericoloso ed era lungo. Quindi per Timoteo da Atene andare a Tessalonica non era una passeggiata, era qualcosa che comportava sacrificio, che comportava pericoli, qualcosa che insomma si poteva fare soltanto se c'era un vero e un sincero interesse. Ma perché mai Paolo manda Timoteo e perché Timoteo va lì a Tessalonica? Per una sola ragione: la consapevolezza che il bisogno di quelle persone era che altri uomini, uomini timorati di Dio, uomini animati da Dio, uomini inviati da Dio, uomini con il cuore di Dio, aiutassero quei credenti. Gli potevano scrivere una lettera e mandargliela, o potevano, che so, pregare dicendo: Signore, prenditi tu cura di loro, ma ci doveva andare una persona. E questo è importante che noi lo comprendiamo. La responsabilità della cura del gregge certamente ricade sui ministri e non tutti possono fare tutto. Dobbiamo fare attenzione però a non diventare sacerdotalisti o ministerialisti, perché sebbene dobbiamo considerare che c'è diversità di ruolo, ciascuno di noi deve comprendere che nel corpo di Cristo ha un ruolo e che può essere di aiuto ad altri. Come crederanno se non c'è chi predichi? Come riceveranno consolazione le persone se coloro che sono stati da Dio consolati, cioè noi, non portano questa consolazione? Il modo di Dio, di operare di Dio per compiere i suoi miracoli, per sollevare le persone, è mandare altri uomini, non metodi, ma uomini sono il metodo di Dio. Nessuno di noi dovrebbe dire: con me o senza di me è la stessa cosa. Non è così, non è così. Con te o senza di te non è la stessa cosa. Se tu fai quello che devi fare, che Dio ti ha assegnato di fare, ciascuno di noi ha un ruolo nel corpo di Cristo. Nessuno di noi è insignificante. I bambini, gli anziani, i pensionati, i giovani, gli adolescenti, ciascuno di noi, pastori, diaconi, uomini, donne, ciascuno di noi deve capire che ha un ruolo nel popolo di Dio, nel corpo di Cristo. E quando ciascuno di noi fa quello che può fare, quello che Dio lo chiama a fare, il corpo tutto ne ha beneficio. Noi, ciascuno di noi, ha beneficio di quello che altri di voi fanno. Voi in questo momento avete beneficio del mio studio, delle mie preghiere, della mia preoccupazione durante questa settimana. Noi tutti quanti oggi abbiamo beneficio della pulizia di questo locale perché qualcuno ha lavorato perché questo potesse essere, e ciascuno di noi ha un ruolo nel corpo di Cristo. È importante che comprendiamo che uomini animati da Dio, inviati da Dio, timorati di Dio, sono il mezzo che Dio ha stabilito per fare del bene ad altri. Questo è ancora il tema della comunione cristiana, ma pensate, Paolo manda Timoteo affinché fossero confermati e confortati. Che vuol dire confermati? Confermati significa stabilizzati, resi fermi, solidi. E confortati, consolati, comprendiamo cosa significa. In altri termini, noi crediamo che Dio è colui che preserva i credenti, va bene? Noi crediamo che Dio è colui che una volta che ci ha salvati ci custodisce. Gesù l'ha detto, il Padre mio è più forte di tutti, le pecore non saranno mai rapite, le mie pecore non saranno mai rapite dalle mani del Padre. Ma come vengono custodite queste pecore nelle mani del Padre? Mediante l'impegno di uomini e donne. Ma a volte io leggo di Paolo e mi sembra che sia un uomo che è gigantesco. Gigantesco, spiritualmente Paolo era un gigante, no? Ma Paolo ha avuto bisogno a volte di essere consolato e confortato. Perché nessuno di noi non ha bisogno di nessuno. E se voi leggete alcuni passi della Scrittura, trovate per esempio in Romani che Paolo dice così, guardate l'umiltà vera di quest'uomo. Romani capitolo 15, versetto 32, Paolo parla del suo desiderio di essere liberato dagli increduli di Giudea per poter andare da loro, in modo che se piace a Dio, dice Paolo ai Romani, io possa venire da voi con gioia ed essere confortato insieme a voi. Cioè Paolo dice, io ho bisogno di essere insieme a voi confortato, e voi siete il mio conforto. In un'altra occasione Paolo parla di un evento che si è verificato a lui mentre si trovava in difficoltà, in Seconda Timoteo al capitolo 1, i versetti 15 e 16, parla in particolar modo di un certo Onesiforo. Dice, dice che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato. Ora, Paolo è un gigante, no? È un apostolo, è un evangelista, è un uomo che fa miracoli, è un uomo che è stato rapito al terzo cielo, è un uomo che certamente noi diciamo gode dell'assenso della presenza di Dio. Ma come Paolo? Tu ti lamenti dell'abbandono di uomini? Ma il Signore, no? Ma c'è il Signore, non ci pensare degli uomini. Ma Paolo è un uomo esattamente come te e come me. E quando la gente lo abbandona, soffre. Sì che ha il Signore, ma è un essere umano. E noi non dobbiamo pensare che quando proviamo questo senso di solitudine, di abbandono, non stiamo bene, ci sentiamo mancanti di qualcosa, è perché non siamo spirituali. No, è la nostra natura, è così. Anche gli uomini più spirituali provano questi sentimenti. E Paolo dice: quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, tra i quali Figello ed Ermogene. Conceda il Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché egli mi ha molte volte confortato e non si è vergognato della mia catena. Anzi, quando è venuto a Roma mi ha cercato con premura e mi ha trovato. Gli conceda il Signore di trovare misericordia. Quanta gioia sta esprimendo Paolo per la consolazione che ha ricevuto da questo Onesiforo. Chi è Onesiforo? Non sappiamo nulla di lui. Che cosa abbia fatto di Paolo? Paolo sappiamo chi è, ma Onesiforo sappiamo che è stato uno strumento divino per la consolazione di un apostolo. Capite perché ognuno di noi è importante e nessuno si deve tirare indietro? E che gli uomini sono gli strumenti di Dio per la consolazione e l'aiuto e il conforto e la preservazione di altri uomini. Continuando su questo tema, Paolo parla ancora di Filemone e dice: fratello, ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. Quindi questo in Filemone al versetto 7, noi lo dobbiamo tenere presente, perché abbiamo bisogno gli uni degli altri, abbiamo bisogno di incontrarci, abbiamo bisogno di stare insieme, abbiamo bisogno di esortarci insieme, viviamo in un tempo in cui ci sono sempre più incontri virtuali e sempre meno visuali, e viviamo in un tempo di individualismo, viviamo in un tempo di egoismo in cui ci si cerca soltanto quando si ha bisogno degli altri. Non deve essere così. Noi dobbiamo cercare gli altri non perché noi abbiamo bisogno di loro, ma perché loro potrebbero avere bisogno di noi. Questa è la generosità cristiana. Allora, la domanda qui è: stiamo traendo il massimo vantaggio delle buone e delle belle persone che Dio ha messo nel nostro cammino? Uomini di Dio, donne di Dio, devono essere la gente onorata nella quale rimettiamo tutto il nostro affetto, e le persone che noi cerchiamo per essere stabilizzati, e noi stessi dobbiamo essere strumenti di stabilizzazione, di preservazione, di incoraggiamento, di esortazione nei confronti degli altri. Non mi chiama, non lo chiamo. Non mi chiama, non la chiamo. No, noi abbiamo il dovere di cercarci per fare del bene. Poi vedrete che questo stabilirà sempre di più quello che si chiama un circolo virtuoso. Non stiamocene per conto nostro. Oggi abbiamo la gioia di avere tanti conforti nelle nostre case, abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno. Un tempo la vita era diversa, un tempo per esempio quando nella civiltà contadina si doveva andare a mietere, e siccome non c'erano tutte quante le macchine che ci sono adesso, i contadini erano costretti a riunirsi insieme, mietere insieme un campo e poi insieme andare a mietere l'altro campo. Oggi tanta tecnica e tante possibilità ci hanno reso più indipendenti, però stiamo perdendo sempre di più la dimensione umana dell'incontro, della ricerca, del desiderio, del bisogno e della volontà di aiutare gli altri. Uomini e donne, esseri umani, salvati da Dio, animati da Dio, ripieni dello Spirito di Dio, sono lo strumento per il bene di altri esseri umani. Non dimenticatevelo. Secondo, è mezzogiorno, ne avevo quattro, ma farò soltanto questo, e forse neanche tutto. La parola di Dio. La parola di Dio. Ovviamente nel nostro testo c'è, Paolo qui parla del modo in cui Timoteo li avrebbe confermati e consolati, certamente con la predicazione della parola di Dio. E poi al versetto 10, mentre notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto e di colmare le lacune della vostra fede, come? Mediante l'insegnamento della parola di Dio. La Bibbia, la parola di Dio, è lo strumento più efficace, più comune per il nostro sostegno e per la nostra edificazione. La scrittura ha una funzione primaria nella nostra santificazione. Gesù, vi ricordate cosa ha detto nella grande preghiera che elevò al Signore come sommo sacerdote? Santificali nella verità, la tua parola è verità. E abbiamo il testo di 2 Timoteo 3,16, ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia affinché l'uomo di Dio sia completo, ben preparato per ogni opera buona. La parola di Dio è lo strumento che opera per la nostra santificazione, ma non in modo magico. Essa è dono di Dio per noi, ma noi abbiamo delle responsabilità affinché la parola di Dio ottenga dei buoni scopi, quegli scopi buoni per cui ci è stata data. Deve essere ascoltata. Avete chi vi spiega, chi vi legge, chi vi spiega la parola di Dio? Approfittatene. La parola di Dio deve essere letta. Sapete leggere? Avete fatto le scuole elementari? Bene, scavate nella parola. Se voi andate su internet e scrivete una semplice parola, Minecraft, scritto Minecraft, vi viene fuori un mondo di persone, ma non solo ragazzini, ma adulti che hanno scritto libri, che hanno fatto su questo gioco, che non lo so se si può chiamare tale, ma è un mondo virtuale. Non so se sicuramente i ragazzi sanno che cosa è. È un mondo virtuale dove si deve andare a scavare, si devono fare delle miniere, si deve trovare l'oro, si deve cercare questo, ci sono delle missioni e per arricchire sempre virtualmente. Alcuni ha trovato anche modo di per farci dei soldi, per comprare, per entrare su questo Minecraft, si deve perfino pagare. E c'è gente che spende ore e ore, giorni e notti a dare colpi sulla tastiera per trovare l'oro o per fare altro genere di cose. È un mondo strano quello in cui viviamo. E poi ci si dimentica che, per esempio, Salomone nel libro dei Proverbi parla di un'altra abilità e di un'altra necessità di scavare. Figlio mio, se ricevi le mie parole e servi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza e inclinando il cuore all'intelligenza, sì, se chiami il discernimento, rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Come si trova il timore del Signore, la scienza di Dio nella parola? Bisogna scavare. Non basta che apri la Bibbia e leggi 2 o 3 versetti, ma devi darti pena per ascoltare, per comprendere a fondo il significato, studiare le parole, comprenderle, supplicare Dio perché ti possa aiutare a comprendere il messaggio della Scrittura. Questa parola deve essere scavata per ottenerne dei benefici, deve essere custodita. Ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Deve essere meditata. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma sulla via dei peccatori, che non si siede sul banco degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. deve essere creduta, deve essere creduta. Perché se noi comprendiamo la parola di Dio ma non, e la mettiamo nel nostro cuore, ma non la facciamo in modo che essa divenga oggetto per la nostra fede, non abbiamo alcun beneficio. Gesù dice in Giovanni 5:24: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Deve poi essere praticata. Beati, Gesù ha detto, quelli che ascoltano la mia parola e la mettono in pratica. Leggere la Bibbia in uno spirito di preghiera, con il tempo necessario per comprendere il suo messaggio. Consegnare la Bibbia alla nostra memoria. Non è necessario che impariamo lunghissime porzioni a memoria, chi ci riesce benissimo, ma anche un versetto a settimana, a memoria, uno. Consegnarla alla nostra memoria, cercare di capire quali sono i vari campi di applicazione dei principi, dei comandamenti, delle proibizioni, studiandoci sempre di conformarci ad essi. Non soltanto è doveroso, è una questione di sopravvivenza. E deve diventare un diletto per noi. E la domanda qui è, e con questa concludo, stiamo forse trascurando le nostre Bibbie? Credo che questa cosa l'abbia già detta il pastore Jeremy Walker quando noi abbiamo avuto la dedicazione, ma nel caso ve la foste persa, ve la ripeto io e con questo concludo. Un predicatore puritano, si chiamava John Rogers, in una certa occasione avvertì la propria chiesa, impersonando Dio dal pulpito, che si rivolgeva loro direttamente, dicendo così, no, faceva questo predicatore, questi predicatori puritani erano particolarmente efficaci, faceva la parte di Dio, come se Dio stesse parlando direttamente al popolo, e diceva: da tanto tempo ho messo nelle vostre mani la mia Bibbia, eppure in alcune case giace coperta di polvere e di ragnatele, e non vi preoccupate di ascoltarla. È così che usate la mia Bibbia? Ebbene, me la riprendo, voi non l'avrete più. E poi Rogers prese la sua Bibbia dal pulpito e fece come se se ne volesse andare. Come se Dio gli prende la Bibbia e se la porta. E a un certo punto si fermò e cadde sulle sue ginocchia e, smettendo di interpretare Dio, incominciò a interpretare il popolo, che diceva così: Signore, facci qualunque cosa, ma non toglierci la Bibbia, uccidi i nostri figli, brucia le nostre case, distruggi i nostri beni, ma lasciaci la Bibbia, non portar via da noi la tua Bibbia. E Rogers poi cominciò di nuovo a impersonare Dio e rispose così: dite così? Replicò il ministro impersonando nuovamente Dio. Ebbene, vi metterò alla prova, ancora per un po'. Ecco a voi di nuovo la mia Bibbia. Voglio vedere se la userete, se la studierete di più, se l'amerete di più, se l'osserverete di più e se vivrete di più, secondo i suoi insegnamenti. Lì era presente una persona, Thomas Godwin, un altro famoso predicatore, un teologo puritano, che ascoltò quel sermone, fu talmente toccato da questa rappresentazione drammatica di Rogers che quando lasciò la chiesa, racconta, che pianse per un quarto d'ora sul collo del suo cavallo prima di poter raccogliere le forze per potervi salire in groppa. Probabilmente qualcuno di noi, se avesse lo stesso effetto, uscendo da questa chiesa sarebbe un quarto d'ora davanti alla sua macchina prima di poter girare la chiave. La questione qui è che per questo popolo, vedete, mi ha meravigliato, perché siamo nel 1600, La Bibbia era stata data da pochissimo tempo nelle loro mani. La riforma era successa l'altro ieri, il giorno prima, e le Bibbie in inglese erano da poco. Eppure già c'era questo problema: il popolo di Dio si era dimenticato di tutto il tempo in cui non avevano avuto la parola di Dio nella loro lingua ed era del tutto sconosciuta e la trascurava. E noi? Ma vi ricordate quando per la prima volta la Bibbia è stata messa nelle vostre mani e avete cominciato a leggerla e vi sembrava che quel libro fosse solo miele, fosse tutta dolcezza, tutta bontà, tutta verità? Come mai adesso abbiamo la difficoltà di godere della bellezza della parola di Dio? E forse la parola del Signore, la Bibbia, è cambiata o siamo cambiati noi? Eppure è uno strumento potente, è il secondo degli strumenti, delle risorse. Ma il problema dov'è? Forse che noi non siamo così affamati e assetati. Forse che non ne conosciamo a fondo la sua utilità. Per questo non la usiamo come dovremmo. Fratelli, se veramente comprendiamo il pericolo nel quale ci troviamo, se veramente comprendiamo il pericolo delle tentazioni, del peccato che è in noi, della malvagità di Satana, se veramente comprendiamo quanto è mortale l'ignoranza, che il Signore ci aiuti, vi aiuti, mi aiuti a fare tesoro degli uomini di Dio che Lui utilizza per la nostra stabilizzazione e il nostro conforto, e della Sua parola che abbiamo sempre a nostra disposizione, affinché essa sia veramente quella spada dello Spirito di cui abbiamo bisogno. Chiniamo il capo. Padre Celeste, vorrei poter dire che questa parola che ho appena pronunciato, credo da parte tua, non mi riguarda, ma con senso di vergogna confesso dinanzi a te che io stesso ho trascurato e trascuro gli strumenti e le risorse che tu metti a mia disposizione. Oh Signore, concedi a me e a questo popolo di vedere e di sentire quanto bisogno abbiamo della forza che deriva dalla consolazione potente che viene dal tuo popolo, dai figli tuoi, dagli uomini, dalle donne di Dio, dalla parola di Dio, dalla preghiera, dalla potenza dello Spirito. Aiutami, o Signore, a vedere la mia miseria, davvero fa che possa essere consapevole, possiamo tutti quanti noi essere consapevoli della povertà nella quale ci troviamo nella nostra natura. Beati i poveri in spirito. Ti prego, Signore, che tu ci aiuti a conoscere bene la realtà, l'efficacia, la potenza di questi strumenti che hai messo a nostra disposizione, che tu dai a noi la volontà per utilizzarli con coerenza e con regolarità. Fa che coloro che tra di noi sono più letargici e disinteressati, distratti, possano essere toccati e colti nel cuore dal senso del bisogno di te E tutti quanti noi, Signore, santificaci nella verità, poiché la Tua parola è verità. Bandisci da noi ogni forma di ipocrisia. Concedici di avere un cuore toccato, intenerito dalla verità, poiché non vogliamo che si dica di noi quello che Gesù stesso disse degli abitanti di Gerusalemme: vi abbiamo cantato delle canzoni allegre, non avete ballato, vi abbiamo suonato dei lamenti e non avete pianto. Fa, o Signore, che le parole che riguardano i Tuoi giudizi ci commuovano e producano in noi un ravvedimento. Fa che le parole che riguardano le Tue promesse ci facciano gioire e giubilare, poiché Tu sei un grande Dio e Ti prendi cura di noi. Ti chiediamo queste cose, o Signore, per amore, nel nome di Gesù.